Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Gli Stati Uniti contro chi si è impegnato a regolamentare i contenuti online. Washington pronta a negare l'accesso al proprio territorio a 5 personalità europee. Tra queste l'ex commissario al mercato interno, il francese Thierry Breton. Nuova esplosione a Mosca, vicino al luogo dove lunedì è stato ucciso il generale Safarov. Tra le persone morte, due poliziotti e l'uomo ritenuto sospetto che stavano cercando di fermare. Una sentenza del Tribunale federale giudica illegale l'obbligo tollerato dalla Segreteria di Stato della Migrazione per gli eritrei in Svizzera di firmare nella propria ambasciata una dichiarazione di pentimento per aver lasciato il paese per poter ottenere un passaporto. I sostenitori dell'ex presidente brasiliano Bolsonaro si scagliano contro il noto marchio di infradito Hawaianas, colpevole, a detta loro, di averli attaccati in uno spot pubblicitario. Per lo sport, dopo l'ultima giornata del 2025, spicca l'umore contrapposto delle ticinesi dell'hockey, dall'euforia luganese alla depressione bianco-blu. Washington potrà negare il visto a 5 personalità europee che hanno avuto un ruolo in iniziative europee o internazionali volte a regolamentare i contenuti online. Tra di loro c'è anche l'ex commissario, il francese Thierry Breton. Chiara Savi.
Sono mesi che l'amministrazione Trump prende di mira le norme UE che impongono regole ai colossi del web americani. E nella notte è arrivato l'annuncio sul social X del segretario di Stato americano Rubio, che ha parlato di una decisione in risposta alla censura che danneggia gli interessi americani.
Per troppo tempo gli ideologi europei hanno condotto sforzi concertati per costringere le piattaforme statunitensi a sanzionare le opinioni degli americani a cui si oppongono. L'amministrazione non tollererà più questi pareri. Atti di censura extraterritoriale.
La figura più nota finita nel mirino di Washington è l'ex commissario europeo al mercato interno tra il 2019 e il 2024, Thierry Breton, con altre 4 personalità britanniche e tedesche impegnate nella lotta alla disinformazione online. Sono tutte accusate di aver svolto un ruolo in iniziative per regolare i contenuti su internet, in modo particolare attraverso il Digital Services Act, il regolamento approvato dall'UE per rendere più responsabili le piattaforme web riguardo a contenuti illegali, ai discorsi d'odio e alla disinformazione, introducendo obblighi di trasparenza sulla pubblicità e sulla moderazione dei contenuti. Una regolamentazione giuridica, la più potente a livello globale, mal digerita da Washington, che la vede come un attacco alla libertà di espressione e generatrice di costi per i giganti tecnologici americani. Thierry Breton, noto per il suo franco parlare, ha reagito sempre via social. Soffia un nuovo vento di maccartismo, si è chiesto sibillino facendo riferimento alla caccia ai comunisti condotta dal senatore americano Joseph McCarthy negli anni 50 e ha ricordato che il 90% dei deputati europei ha votato in modo democratico il Digital Services Act.
Un congelamento della linea del fronte, la creazione di possibili zone demilitarizzate e l'adesione alla NATO ancora sul tavolo. Sono alcuni dei punti principali del piano di pace per l'Ucraina negoziato negli scorsi giorni in Florida. A presentarlo brevemente è stato il presidente ucraino Zelensky, che ha ammesso come le discussioni non abbiano permesso di raggiungere un consenso su questioni territoriali al centro della discordia, con Mosca che continua a rivendicare l'intero Donbass e a non accettare l'ipotesi di un ingresso di Kiev nell'Alleanza Atlantica. E la Russia fa i conti con 2 episodi di violenza nella sua capitale a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Un generale di alto profilo saltato in aria nella sua vettura lunedì, 2 poliziotti e un altro individuo vittime la scorsa notte di una bomba esplosa in circostanze ancora poco chiare, non lontano dal luogo del primo attentato. Ne parliamo con Rosalba Castelletti, che per il quotidiano La Repubblica segue la Russia. Rosalba, abbiamo nuovi dettagli su quanto accaduto la scorsa notte.
Al momento le informazioni sono molto scarne. Stando al comitato investigativo di Mosca, 2 agenti della polizia stradale russa stavano tentando di arrestare un individuo che si comportava in modo sospetto in una via vicino al luogo dove lunedì, come avete ricordato, un'autobomba ha ucciso il generale Fanil Savarov. Proprio mentre due agenti si sono avvicinati a quest'uomo, un ordigno esploso, uccidendo i due poliziotti e il sospettato, di cui però ancora non conosciamo l'identità.
Rosalba Mosca ha vissuto due episodi violenti nel giro di pochi giorni, episodi di cui la matrice non è certa, si guarda a Kiev. Sono comunque un segnale della vulnerabilità della capitale russa e indirettamente anche di tutto il paese.
Sì, è quello che sicuramente i possibili attentatori ucraini stanno cercando di provocare, scalfire questo senso di invincibilità che abbiamo visto anche nelle recenti dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin. Il suo esercito avanza, seppure di poco, questo lo fa essere sempre più certo in una vittoria anche militare, da qui il suo disprezzo per i tentativi diplomatici di porre fine al conflitto in Ucraina e i servizi di Kiev, che si pensa siano dietro a questi episodi, cercano di dimostrare che invece Putin non è nemmeno sicuro in casa sua perché possono arrivare vicino ai suoi uomini. In questo caso lunedì il generale Fanil Safarov, che era il responsabile del dipartimento che si occupa delle operazioni di addestramento anche legate al conflitto in Ucraina. E in passato, lo ricordiamo, ci sono state altre vittime illustri, almeno altri due generali solamente nell'ultimo anno, in passato anche propagandisti come la figlia di Dugin, Daria Dugina, o seppure sopravvissuto all'attentato, lo scrittore Zakhar Prilepin. Sono tutte vittime, tutti attentati che vogliono dimostrare che appunto la Russia non è sicura.
Grazie a Rosalba Castelletti. In Svizzera, ora, dove il Tribunale federale ha bacchettato la SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, giudicata troppo tollerante nei confronti dei servizi consolari dell'Eritrea. I cittadini di questo paese che richiedono un passaporto devono infatti firmare una dichiarazione nella quale si autoaccusano di aver lasciato l'Eritrea per evitare il servizio militare, una pratica contraria al diritto elvetico secondo l'Alta Corte losannese. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Dichiarazione di pentimento, così è definita la lettera che i servizi consolari eritrei richiedono ai propri cittadini per ottenere dei documenti d'identità. Un pentimento per aver lasciato illegalmente il paese e aver voluto evitare il servizio militare, il tutto con potenziali conseguenze penali. Servizio militare in Eritrea, lo ricordiamo, a tempo indeterminato è fra le principali cause di fuga dal paese.
Beaucoup d'Érythréens qui quittent ces pays et viennent en Suisse pour éviter justement toute une forme d'interaction avec le régime.
Gli eritrei che scappano vogliono evitare ogni tipo di interazione con le proprie autorità. Una volta all'estero, spiega Samson Yamane, portavoce degli oppositori al regime eritreo in Svizzera. E questo per non subire pressioni dirette o indirette, penso ai familiari. Questa decisione è un bel successo. Decisione, quella del Tribunale federale, che ha accettato il ricorso di un cittadino eritreo cui la Segreteria di Stato della Migrazione aveva chiesto di rinnovare il passaporto, ma che non ha voluto firmare la lettera di pentimento. E per le autorità cantonali, niente documenti di identità, niente permessi di soggiorno, non trattandosi di richiedenti l'asilo. Per i giudici di Losanna, però, la tolleranza della SEM nei confronti di questa pratica è illegale, in quanto le richieste delle autorità consolari eritree per fornire i documenti sono contrarie alle norme internazionali e al diritto elvetico. La Segreteria di Stato della Migrazione ha fatto sapere che analizzerà ora la situazione tenendo conto della sentenza.
Andiamo ora in Africa, nel Sahel, dove l'alleanza di tre giunte militari a capo dei governi di Mali, Burkina Faso e Niger continua a far parlare di sé. In un comunicato congiunto, i leader dei tre paesi hanno dichiarato guerra all'integralismo islamico e ai gruppi terroristici che stanno minacciando i loro territori e la popolazione dell'intera regione. Ne parliamo con il nostro collaboratore dal Kenya, Freddy Del Curatolo. Freddy, in cosa consiste questa controffensiva della cosiddetta Alleanza del Sahel?
Non è ancora ben chiaro cosa i tre vertici militari che governano Mali, Burkina Faso e Niger abbiano intenzione di fare. La triade militare, formata nel 2023, ha promesso un Natale di caccia e il dispiegamento di almeno 5.000 soldati. Il capo dell'alleanza, ovvero Ibrahim Traoré del Burkina Faso, anche lui come i suoi colleghi Assimi Goïta del Mali, Abdurrahman Tchani del Niger, salito al potere con un colpo di Stato nel 2022, ha dichiarato che l'alleanza lancerà un'operazione congiunta per combattere l'estremismo islamico nell'intera regione a sud del Sahara. Non è solo propaganda, ma il tentativo di rispondere a una minaccia concreta, perché il Sahel è diventato il luogo con più morti al mondo per l'estremismo, con gruppi armati legati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico. Allo stesso tempo i tre paesi si sono ritirati dal blocco regionale dell'Africa occidentale, l'ECOWAS, hanno rigettato i legami con gli ex colonialisti francesi, che peraltro avevano alzato bandiera bianca contro il jihadismo, ritirando nel 2023, dopo 9 anni, la loro missione, e hanno invece stretto alleanze, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, con la Russia, nonostante anche la precedente esperienza della disciolta Wagner non abbia portato grandi benefici dal punto di vista della deislamizzazione.
A preoccupare è soprattutto la situazione in Mali, stretto nella morsa del jihadismo. Freddy, qual è la situazione attualmente nel paese?
In Mali i gruppi jihadisti hanno da tempo stretto d'assedio la capitale Bamako e hanno bloccato le arterie principali che portano rifornimenti in città e alla sua popolazione. Intercettano e saccheggiano i mezzi che arrivano dai porti di Senegal, Liberia e Costa d'Avorio. Le scorte di carburante sono ormai praticamente esaurite. La tattica degli estremisti è quella di indebolire il governo militare del presidente Goïta per poi trattare la sua resa. Gli interessi riguardano in particolare le miniere d'oro, che sono tornate in possesso dello Stato dopo l'abbandono da parte di francesi e canadesi.
Non c'è ancora un punto finale nella vicenda della frode elettorale di Vernier, il secondo comune più grande del Canton Ginevra. 6 cittadini hanno infatti depositato un ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato di convalidare i risultati dell'elezione del 30 novembre, nonostante la scoperta di 200 schede sospette. Ricordiamo che la prima elezione a marzo era stata annullata proprio a causa di una frode analoga. Sentiamo Paola Latorre. Abbiamo un problema con i sistemi informatici, chiedo alla tecnica, possiamo mandare il servizio di Paola Latorre.
Il 17 dicembre le autorità ginevrine hanno deciso di convalidare i risultati delle elezioni comunali di Vernier del 30 novembre, nonostante la scoperta di circa 200 schede sospette. Per le autorità questa scoperta non compromette l'esito dell'elezione. La necessità di avere un consiglio municipale è stata ritenuta più importante. Non sono però d'accordo 6 cittadini di Vernier, vicini al PS, al PLR e all'MCG, che hanno depositato un ricorso.
La commune de Vernier merita un consiglio municipale.
Il comune di Vernier deve avere un consiglio municipale, ha sottolineato i microfoni di RTS uno dei ricorrenti, il socialista Thibaut Jotron, ma che si è eletto in modo legittimo. Anche se la frode del 30 novembre sembra meno grave e meno estesa di quella di marzo, non significa che bisogna andare avanti senza chiarire i sospetti. La giustizia ginevrina aveva già annullato la prima elezione comunale a Vernier, quella di marzo, a causa di un broglio. 9 persone avrebbero compilato quasi 300 schede. Una frode che aveva portato all'annullamento dello scrutinio, dato che era impossibile garantire che i risultati elettorali riflettessero la volontà degli elettori. Così aveva stabilito la Camera Costituzionale ginevrina. Una massiccia frode che, sostengono le autorità di Ginevra, non può essere paragonata alla manipolazione dello scrutinio del 30 novembre. Sulla questione dovrà pronunciarsi ancora una volta la Camera Costituzionale ginevrina.
Parliamo ora di un'iniziativa benefica che ritorna per la 29esima volta al via oggi la campagna Due volte Natale di SSR, la Posta, Coop e la Croce Rossa Svizzera, creata per aiutare le famiglie bisognose. Anche nella benestante Svizzera, infatti, circa l'8% dei residenti è toccato dalla povertà. Sentiamo Manuele Ferrari.
La vigilia di Natale corrisponde anche all'inizio della campagna di donazioni Due volte Natale. Fino al 18 gennaio sarà possibile aiutare in modo concreto quelle persone che hanno problemi nel disporre regolarmente di beni di prima necessità. Ma come fare per contribuire a questa azione? Prendete un pacco, riempitelo e consegnatelo a un ufficio postale o con la notazione Due volte Natale lasciate che venga ritirato direttamente, il servizio è gratuito, al vostro domicilio. Per quanto riguarda il contenuto, i promotori indicano alimenti a lunga conservazione, si parla di almeno 6 mesi, come pasta, riso, cereali, zuppe, marmellata, olio, aceto, caffè o tè. A questi si aggiungono prodotti per l'igiene personale come dentifricio, spazzolini, colluttorio. Pensando ai più piccoli, invece, articoli come alimenti per l'infanzia, pannolini e prodotti per la cura del bambino sono pure molto apprezzati. Per chi avesse dubbi sulla scelta da fare, tra qualche giorno nei supermercati Coop, partner della campagna, potranno essere comperati dei pacchi preconfezionati. Il tutto verrà in seguito distribuito dalla Croce Rossa a chi ne ha bisogno. La scorsa primavera erano state consegnate ai bisognosi 390 tonnellate di prodotti, 73 in più rispetto all'edizione precedente. Per i promotori sarebbe bello che la crescita dell'ondata di solidarietà continuasse anche quest'anno.
E per finire una notizia che arriva dal Brasile, dove è polemica per una pubblicità delle Hawaianas, le note Infradito, contestata dalla destra bolsonarista che ha interpretato il messaggio dello spot come una frecciata politica contro di lei e ne invoca persino il boicottaggio. Da San Paolo, Maria Zuppello.
Doveva essere una semplice campagna pubblicitaria per le Infradito Havaianas, uno dei simboli del Brasile e delle sue spiagge, e invece la destra dell'ex presidente Jair Bolsonaro l'ha trasformata in un campo di battaglia politico, attaccando la protagonista dello spot. Si tratta di Fernanda Torres, diventata famosa nel mondo per il film sulla dittatura militare brasiliana Io sono ancora qui, che quest'anno ha vinto l'Oscar come miglior film internazionale. Scusatemi, ma non voglio che iniziate l'anno con il piede destro. Non ho niente contro la fortuna, ma la fortuna non dipende da voi. Quello che desidero è che possiate iniziare l'anno nuovo con i due piedi, dice Torres nella pubblicità. L'espressione iniziare l'anno con il piede destro nella cultura brasiliana significa semplicemente iniziare l'anno con la speranza che sia fortunato, ma per i bolsonaristi il termine destro in questo caso è stato un attacco al loro schieramento politico.
Isso daqui era un simbolo nazionale.
Queste scarpe erano un simbolo nazionale. Ci sono tantissimi stranieri con questa bandierina del Brasile ai piedi. Solo che adesso è stata scelta come testimonial di questa pubblicità un'attrice apertamente di sinistra. E il piede destro e quello sinistro ora finiscono nel cestino, ha detto il figlio dell'ex presidente, Eduardo Bolsonaro, gettando l'Infradito nell'immondizia in un video pubblicato sulle sue reti sociali. Mentre la polemica continua a preoccupare soprattutto adesso il clima di polarizzazione con cui il Brasile sta arrivando al 2026, anno in cui dovrà scegliere il suo nuovo presidente.
Il radiogiornale termina qui. Prima di concludere, un saluto e un ringraziamento da parte di tutti i colleghi a Jonathan Tedesco. Lo avete appena sentito informarci sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Oggi era il suo ultimo giorno di lavoro, da domani si godrà la pensione. A voi all'ascolto l'augurio di trascorrere una serena vigilia. Il microfono ora ai colleghi dell'attualità sportiva.